State ascoltando SBS Italian.
Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
C'era una volta in Australia, la storia di italo-australiani da non dimenticare, vissuti nell'Ottocento e nel Novecento. Siamo in compagnia di Laura Mecca per la nostra seconda puntata di questa nuova serie dedicata alle figure storiche della comunità italo-australiana che vogliamo in qualche modo ricordare. Laura Mecca oggi ci parlerà di Padre Modotti. Buongiorno Laura.
Buongiorno Magica e buongiorno agli ascoltatori.
Chi era appunto Padre Modotti?
Padre Modotti, Ugo Modotti, era una figura molto importante, è stata una figura molto importante nella vita degli italiani del Victoria nel periodo dal 1938 al 1946. Però io credo che prima dobbiamo guardare chi erano gli italiani che vivevano in questo stato in quel periodo. La maggioranza era nelle campagne, in comunità rurali, arrivata soprattutto dopo la prima guerra mondiale, negli anni 20, dagli anni 30 fino al 35 e così. Abbiamo a Mildura, a Shepparton, a Cobram, abbiamo i calabresi e i veneti. Siciliani e calabresi nel Gippsland, coltivatori di bestiame e coltivatori di patate. C'erano molti allevatori di bestiame e di patate, infatti cui rap, che dove ancora oggi si celebra la festa della Madonna San Sofia, che è la Madonna delle patate. Ed erano appunto,
non la conoscevo,
sì, soprattutto di Sortino, è una comunità molto antica, chiamiamola così. Giù nel Gippsland abbiamo sempre a Wonthaggi, Kilcanda, che c'erano i minatori di carbone, soprattutto veneti. A Werribee c'erano i siciliani che coltivavano ortaggi. A Melbourne, nei sobborghi cittadini, troviamo un buon numero di eoliani con i loro negozi di frutta e verdura. Alcuni negozianti di generi alimentari a Northcote, Carlton e Oakley. Sarti a Carlton, c'era un certo numero di sarti, sia veneti che siciliani. Poi a Carlton c'erano anche molte famiglie venete e friulane che avevano piccole imprese impegnate nella pavimentazione, terrazzo e costruzioni in generale, che era un po' la loro specialità. L'ultimo prete che aveva servito la comunità italiana dal 1920 era stato padre di Francesco, un gesuita che aveva come sede la parrocchia di Sant'Ignazio a Richmond.
E la Chiesa Cattolica mandava questi preti appunto?
Sì, li assegnava in giro nel mondo dove dovevano andare, molti di questi erano anche missionari, ecco. E quindi Richmond era un po' il centro italiano religioso, dove veniva celebrati i battesimi, crisi e comunioni. Padre di Francesco era sì coinvolto nella comunità, ma tutto si svolgeva a Richmond, contrariamente a quanto fece Padre Modotti. Solo che a un certo momento doveva rientrare, o è dovuto rientrare. Dopo 14 anni Padre di Francesco parte nel 34 e la comunità rimane senza un prete che parlasse italiano.
Cosa naturalmente molto importante, perché
molto
la maggior
importante.
Parte non parlava inglese bene.
Non solo questo, ma le messe venivano celebrate in italiano, tutte le cerimonie erano in italiano. E questo problema era molto sentito nelle campagne, perché non avevano preti italiani e dovevano affidarsi ai preti che erano di origine irlandese. E tutto veniva celebrato in inglese. Ed è sempre stato un problema quello del prete che parlasse la lingua italiana. Con l'arrivo di Padre Modotti nel 38, che è stato richiesto qui sia dall'arcivescovo Mannix che dal consolato italiano, che aveva mandato moltissime lettere al Vaticano chiedendo l'invio di un prete italiano per raccogliere le pecorelle che erano un po' sparse dopo la partenza e un po' perse in un certo senso dopo la partenza di Padre di Francesco, è arrivato nel 38 dall'India, dove era missionario padre Ugo Modotti, che si è subito rivelato un prete eccezionale, anche lui gesuita, molto colto, ma soprattutto un uomo di molto polso.
Ecco, perché un prete eccezionale?
Eccezionale perché ha capito subito la comunità, si è dato subito da fare, ha raggiunto la comunità, è stato lui ad uscire a cercare la comunità. Venivano da loro sì quelli che vivevano a Melbourne, ma c'erano quelli delle zone intorno a Melbourne, intorno a Vittoria, che non avevano mai avuto un prete di lingua italiana, e lui andava a visitarli, andava a Werribee, faceva messa, andava andato a Wonthaggi a fare messa. Addirittura, siccome c'era il Sud Australia che era nella sua giurisdizione religiosa, era andato addirittura fino a Port Pirie, dove c'erano i pescatori di Molfetta, una vecchia comunità arrivata alla fine del 1800, e a Portogasta ancora. Quindi lui era andato fuori a trovare questa gente. Poi era un prete che non era andato a Richmond. Si vede che Richmond non gli piaceva. Lui è andato a abitare a Hawthorne, prima a Manresa, la sacrestia della grossa chiesa cattolica che c'è all'angolo con Glenferrie e Burwood. Poi invece la comunità e il consolato, un po' tutti, hanno messo prima i soldi per l'affitto della una bellissima villa in Power Street, una villa vittoriana, che aveva messo a disposizione la famiglia Romanin, che erano stati molto generosi. Poi questa villa è stata acquistata dai Cappuccini quando arrivarono loro, e ancora oggi è la sede centrale dei Cappuccini di Melbourne. Quindi non solo era importante questa sua strategia di togliersi da Richmond e di mettersi a Hawthorne, perché era più raggiungibile, andava a Carlton, dove San Giorgio aveva spostato tutte le attività alla chiesa di San Giorgio in Rathdown Street, che era il Sacred Heart Church, però aveva tutta dietro una hall, eccetera, la scuola che chiamavano San Giorgio, ma era anche molto vicino alla residenza dell'Archbishop Mannix, che abitava a Raheen, in Studley Park Road, che oggi è la villa, la casa della famiglia del magnate della carta Pratt. Quella era l'abitazione di Mannix, e lui andava molto spesso, padre Modotti, da Mannix per consultarsi su quello da fare della comunità, non solo, ma sicuramente anche di parlare delle teste calde degli italiani antifascisti che operavano a casa sotto il tetto di Casa Libera in Palmerston Street a Carlton, e che causavano dei problemi.
Ecco, problemi appunto, ma aveva anche una funzione appunto di controllo sociale un po', il
decisamente,
padre spirituale.
Decisamente, e non solo, ma era forse un po' troppo vicino anche al consolato, che gli passava i film luce di propaganda che faceva vedere, e mentre all'inizio era molto amico del nunzio apostolico che si abitava a Sydney in quei tempi, il rappresentante del Papa, poi le cose si cominciarono ad raffreddare, e anche le autorità australiane erano un po' sospettose di questo prete, fascista o non fascista? Questa era la grande domanda, specialmente alle soglie della Seconda Guerra Mondiale.
Stiamo parlando con Laura Mecca, che ci sta raccontando la storia di padre Modotti. Appunto, la Seconda Guerra Mondiale, cosa avvenne allo scoppio del conflitto?
Una cosa tristissima. Innanzitutto gli italiani vennero internati in massa in tutta l'Australia, ma non tanto a Melbourne, perché l'Archbishop Mannix con il padre Modotti si adoperarono per convincere le autorità che la nostra era brava gente, che la politica non gliene importava proprio nulla, erano più interessati al lavoro e alla famiglia. E quindi solo 190 vennero mandati in campi di concentramento a Loveday. Però, ciò nonostante, c'erano moltissime restrizioni. La comunità, innanzitutto, chiuso tutti i clubs, tutti i ristoranti, non si poteva fermarsi per strada in gruppetto e parlare italiano, bisogna stare attenti anche in casa perché i vicini magari ti spiavano. Moltissimi operai avevano perso il lavoro, e quelli non internati erano stati mandati a tagliare la legna o a lavorare nelle fabbriche di munizioni a Cobourg. Avevano internato tutti gli agricoltori di Werribee, che erano quelli che fornivano tutte le verdure, la frutta e le verdure ai mercati di Victoria Market. Quindi c'erano anche dei problemi per acquistare del cibo. Poi erano venuti a mancare i capi di famiglia, ed la comunità era in ginocchio, era proprio in un momento di grande depressione, paura perché non sapevano cosa succedesse. E padre Modotti in tutto questo dava dei consigli, si adoperava moltissimo per la comunità. E poi il vescovo fece una cosa eccezionale: con una donazione di $100 fondò il comitato per l'aiuto degli italiani, al quale contribuirono altre persone. E a questo comitato padre Modotti riunì un gruppo di persone, soprattutto di eoliani, che erano qui da tanti anni ed erano naturalizzati, quindi non avevano problemi. A capo di questo gruppo c'era Lena Santospirito, Lena Virgona Santospirito, figlia di Oliani, che è venuta in Australia, addirittura la famiglia, verso il 1890.
Anche Lena Santospirito è un personaggio davvero importante della comunità.
Un personaggio eccezionale che forse discuteremo più tardi in un'altra puntata, perché il ruolo di Lena è soprattutto valido non solo durante la guerra ma soprattutto negli anni 50 e negli anni 60 per l'aiuto ai nuovi immigrati italiani.
Ecco, quale fu il ruolo quindi di padre Modotti e di questo comitato nell'aiutare gli italiani?
Quello che fecero dei pacchi dono. Misero insieme abiti, cibo, tutto quello che pensavano fosse di prima necessità, come il sapone da barba, lo shampoo, eccetera, e li mandarono questi pacchi dono agli internati fino a Love Day. Davano anche alle famiglie questo grosso aiuto, vestiti, perché poi questi italiani che erano stati internati erano stati convocati dalla polizia, dalla stazione di polizia locale, per un colloquio dal quale molti non hanno fatto più ritorno, sono stati impacchettati e mandati via. La famiglia nemmeno sapeva dove erano finiti per i primi giorni questo, quindi immaginatevi la disperazione di questa gente. Ma in tutto questo c'era padre Modotti che li radunava a San Giorgio, e a San Giorgio lui dava da presentazioni teatrali, continuava con la messa in italiano, continuava con la cresima, le lezioni, il battesimo, aveva pubblicato il giornale della famiglia che era parte di Advocate, il giornale cattolico. Aveva scritto addirittura una piccola guida per gli italiani che abbiamo oggi fortunatamente conservata nelle raccolte, e nella quale si dava lezioni, istruzioni, consigli di come comportarsi in Australia. Quindi un uomo decisamente eccezionale era stato.
Però al tempo stesso padre Modotti aveva attratto l'attenzione delle autorità australiane.
Sì, gli australiani, ripeto, fascista o non fascista? Era una domanda che si chiedevano spesso su questo prete, perché era così ben voluto, così indaffarato. E Panico, il nunzio apostolico che prima lo adorava, all'inizio anche lui ha cominciato: chi è questo prete che si fa così benvolere dalla comunità? Forse gelosia, chi lo sa? Forse ordini del Vaticano di tenerlo d'occhio? Non si sa. Comunque si raffreddarono moltissimo i rapporti anche con la Chiesa, con Panico, però c'era sempre Archbishop Mannix che lo proteggeva. E non dimentichiamo che padre Modotti è stato arrestato anche lui dalle autorità australiane che lo volevano internare. Ma è subentrato subito Mannix, che con l'aiuto di Colwell, che era un ministro con il sotto il governo federale australiano, un ministro laburista, l'hanno subito liberato. Quindi aveva avuto anche lui le sue vicissitudini. Durante la guerra un altro episodio molto importante: padre Modotti aveva capito, c'erano tutti questi uomini che giravano, non potevano più lavorare eccetera, allora ottenne il permesso dell'Archbishop Mannix di costruire all'interno della chiesa Sacred Heart, dove c'era St. George Hall, una grotta, un grotto di devozione per la Madonna di Lourdes, che a quei tempi era molto importante. Perché dentro? Perché lì le autorità australiane non potevano mettere piede, non potevano dire no. E così raggruppò questi muratori e artigiani veneti e friulani e costruì questo bellissimo grotto con una Madonna splendida fornita dai fratelli Mattei, che erano dei famosi figurinai di Lucca di quei tempi, con una lampada votiva fatta dai fratelli Stella in ferro battuto, per il quale che era la loro specializzazione, e il grotto diventò la meta della comunità italiana di Melbourne, non solo per celebrare benedizioni, gruppi di bambini, comunità eccetera, ma anche come fatto spirituale. Quindi la gente andava a inginocchiarsi davanti alla Madonna durante il giorno, che il cancello era sempre aperto, e ancora oggi c'è questo grotto, non è più così di moda tra gli italiani, però c'è ancora oggi.
Poi finisce la guerra.
Finisce la guerra, siamo negli anni 46, la comunità italiana si riprende, riprende il lavoro, eccetera. Padre Modotti sempre ben voluto, adorato, addirittura si celebravano 4-5 messe la domenica in italiano, quindi la folla affluiva in maniera incredibile. Padre Modotti viene convocato a Sydney da Panico per una, non so, per affari di chiesa, chiamiamoli, e da lì non torna mai più. Viene impacchettato e mandato in Italia, senza dare la possibilità alla collettività italiana di salutarlo e di ringraziarlo per quello che aveva fatto. Quello che doveva inizialmente rivelarsi un viaggio per la consultazione in Vaticano, eccetera, invece era una vera e propria punizione della quale non si è mai saputo il motivo.
Un mistero, quindi, un la mistero, ragione di
un
questo.
Un mistero, il Vaticano non apre gli archivi, abbiamo cercato attraverso la società storica del Coasi di farlo. Molti studiosi hanno cercato di farlo, Cresciani, eccetera. Non si è mai saputo e a nulla sono valse le lettere, raccomandazioni, preghiere dell'Arcibishop Mannix per farlo mandare. Padre Modotti non è più ritornato. E la comunità si è ritrovata di nuovo senza un prete fino a quando non sono arrivati i cappuccini negli anni 50, 54, 55. A Roma lui prima lo mettono a lavorare nel Vaticano, a un giornale, dopodiché lui si ritira a Camaldoli, nell'eremo di Camaldoli, come eremita, dove rimane lì per un certo tempo, poi lo mandano in California a fondare, cercare di fondare un altro eremo di Camaldoli, poi va a Porto Rico, apre anche lì un giornale, dopodiché lo chiama Paolo VI negli anni 70, nel 1970, per chiedergli di organizzare un ufficio stampa al Vaticano, cosa che lui rientra, lui fa, e poi nel 71 muore nel sonno. E così è finita la storia di Padre Modotti.
Laura, grazie per averci raccontato questa storia straordinaria e a risentirci presto.
Grazie a voi.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.